Recording in progress.
Buonasera a tutti. Siamo qua per presentare i risultati del 2023 che il Consiglio d'amministrazione poche ore fa ha approvato. Devo dire, risultati sicuramente record in termini di creazione di valore. Siamo qui con l'amministratore delegato Orazio Iacono, con il CFO Massimo Vai e con l'investor relator dottor Jens Hansen. Partirei illustrandovi i principali risultati dell'anno. Dal punto di vista del fatturato, abbiamo avuto una diminuzione del 26% del fatturato. Questo è legato prevalentemente alla diminuzione dei prezzi energetici. Questo ci ha permesso di ridurre le attività di trading che l'anno scorso abbiamo fatto in maniera significativa e normalizzare in parte i ricavi della vendita. Per noi la diminuzione dei prezzi energetici, dello scenario energetico, è sicuramente un elemento positivo, tanto che, lo vedremo dopo, i risultati soprattutto del mondo energy sono sostanzialmente indipendenti dall'andamento dei prezzi dell'energia. Vediamo come in termini di EBITDA assistiamo a una crescita di circa 200 milioni, la crescita più alta di sempre del nostro gruppo, che corrisponde a circa il 15%. Crescita che si trasla in maniera parallela con una crescita complessiva di oltre 110 milioni anche a livello di EBIT, che cresce del 18%, quindi abbiamo una crescita maggiore in termini di EBIT. Quali sono le determinanti principali? Poi le analizzeremo meglio per business. Qui abbiamo evidenziato, separato il contributo dei mercati di ultima istanza, in particolare della salvaguardia, che vi ricordo abbiamo vinto nel finire del 2022 per un periodo biennale, quindi 23-24, e i contributi del mondo dell'eco efficiency, qui abbiamo inserito la parte del super eco bonus, che hanno dato complessivamente un contributo di 110 milioni. Abbiamo poi una crescita organica di circa 65 milioni e il contributo dell'M&A di circa 25 milioni. Quindi se consideriamo la parte di crescita organica e M&A, siamo a una crescita media del 7%, che a fronte di una crescita complessiva del 15% in termini di EBITDA. Questa crescita sull'EBITDA si traduce in una crescita di valore. Vi ricorderete, nel piano industriale che abbiamo visto insieme poche settimane fa, avevamo indicato come la crescita del valore fosse uno dei pillars sui quali si basava il piano industriale. Qui ne vedete gli effetti sulla chiusura del 2023. Vedete come il ROI si è aumentato di 190 basis point, passando dal 7,9% a 9,8%, migliorando addirittura il risultato del 2021. L'earning per share è cresciuto del 17,1%. Tutto questo ci restituisce un total shareholder value per il 2023 che è superiore al 22%. Abbiamo evidenziato nella colonnetta tratteggiata, lo dico adesso perché poi non ne parleremo più, anche il risultato contabile dell'azienda. Ricorderete che l'anno scorso abbiamo introdotto questa vista che fa differire il contabile dal gestionale per l'effetto del magazzino. L'anno scorso il contabile era penalizzato dall'effetto dello stoccaggio del gas. Quest'anno la penalizzazione che abbiamo visto l'anno scorso col segno negativo ritorna positivamente, quindi la parte contabile è ulteriormente migliorativa a livello di utile per circa 60 milioni, a livello di EBITDA per circa 90 milioni. Dicevamo la creazione di valore, ma creazione di valore sostenibile. Qui vediamo come siamo su tutti gli assi, quello della carbon neutrality, dell'economia circolare e della resilienza e innovazione, in crescita rispetto ai target che abbiamo definito per il 27 e in linea con quelli che erano gli obiettivi che ci eravamo dati. Tutto in miglioramento, anche la crescita a valore condiviso, la crescita del MOL a valore condiviso è di circa 106 milioni complessivamente, con una crescita del MOL a valore condiviso del 16%. Questo a dire cosa? A dire che se togliamo il contributo dei mercati della salvaguardia, tutto il resto della crescita è stata una crescita a valore condiviso. Lascio ora la parola al nostro CFO che vi illustra l'andamento della generazione di cassa.
Buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, due slide per commentare quella che è stata l'evoluzione della generazione di cassa e la struttura dell'indebitamento del gruppo. Allora, la prima che vedete proiettata. L'azienda nel 2023 ha generato una cassa complessiva che abbiamo portato in riduzione del debito di 422 milioni di euro, che è l'ultima torretta del grafico a sinistra. A fronte di una produzione di cassa dalla gestione operativa di 940 milioni, che ricordiamo al 30 settembre era di 664, si è aggiunto un rilascio di cassa netto della gestione del capitale circolante di 604 milioni e questo ha consentito di gestire sia gli investimenti di maintenance, quindi di mantenimento per 519 milioni, che gli investimenti di sviluppo per 260 milioni, il che raggiunge un valore complessivo di 779 milioni rispetto al valore del 2022 di poco inferiore ai 690 milioni, quindi con una crescita di circa 100 milioni nella parte investimenti del gruppo. E poi a valle della distribuzione dei dividendi avvenuta a giugno e del finanziamento delle opzioni di M&A che abbiamo perseguito nel 23, appunto rilasciato un beneficio in riduzione del debito di 422. Ora, se noi andiamo a vedere quello che è successo nell'ultimo trimestre, vediamo che sostanzialmente i 300 milioni di incremento della gestione di cassa, della gestione caratteristica dell'azienda, sono state trasferite interamente nella riduzione del debito, poiché il rilascio di cassa della gestione del circolante ha consentito di finanziare integralmente la parte di investimenti che abbiamo sviluppato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2023. Quindi un grande risultato che ha amplificato la generazione di cassa nella seconda parte dell'anno, anche in coerenza con la progressiva riduzione dei valori di riferimento dei prezzi delle commodity energetiche, quindi dell'energia elettrica e del gas, che ancora nei primi mesi del 2023, ricordiamo, avevano valori piuttosto elevati, comunque molto diversi da quelli che abbiamo visto nella seconda parte dell'anno e anche quelli che vediamo ora, a maggior ragione, al termine di una stagione termica sicuramente molto mite rispetto alle aspettative. Tutto questo ha comportato in termini di indice di riferimento, lo vedete nel grafico di destra, una contrazione significativa di quel rapporto che noi usiamo come riferimento per la nostra gestione della flessibilità finanziaria. A fronte di un picco raggiunto nel terzo quarter del 2022 di 3,6, abbiamo iniziato una discesa molto, molto determinata e molto rapida che ci ha portato molto rapidamente già il 30 giugno del 2023 a raggiungere la quota del 3x, che è il nostro riferimento che voi conoscete per questo tipo di rapporto, per poi arrivare a scendere ulteriormente a settembre a 2,9 e a chiudere l'anno con un ottimo 2,56x che ci dà di fatto un punto di arrivo addirittura più basso di quello che era il riferimento del 2021, quando ancora non avevamo all'orizzonte tutti quei fenomeni di volatilità anomala che abbiamo saputo affrontare e gestire nel corso degli ultimi 18 mesi. Quindi adesso vediamo nel percorso del 2024 come questo indicatore riuscirà a rimanere all'intorno di quei riferimenti che per noi sono lo standard di sviluppo di una sana politica finanziaria a supporto della crescita industriale del gruppo. Se andiamo a vedere la slide successiva, qua molto in breve, ricordiamo che il nostro costo del debito a medio-lungo termine è salito rispetto ai riferimenti del 2022, ma solo di 0,3 punti percentuali nel complesso, il che è semplicemente legato al fatto che nel corso del 2023, lo ricorderanno la maggior parte di voi, abbiamo emesso ad aprile un sustainable link bond per 600 milioni a una cedola del 4,25 e questo ha inciso leggermente su quello che è il costo medio del nostro debito a medio-lungo termine. Ovviamente nel corso dell'anno 2023 2023 abbiamo avuto anche un ricorso a debito a breve bancario con tassi che, come sapete, sono stati significativamente più elevati di quelli registrati lo scorso anno, ma che ci hanno consentito di gestire sia le effettive esigenze di liquidità per mantenere la gestione nei binari tracciati dalla nostra pianificazione industriale, ma anche per tenere quel margine di riserva che alla fine dal punto di vista finanziario, se volete, è anche un po' un'inefficienza, ma che ci ha garantito la tranquillità di non modificare la nostra traiettoria e di mantenere gli impegni presi a piano industriale, cosa che ci ha consentito quest'anno di avere quei risultati che il Presidente Esecutivo vi ha illustrato nella prima slide. Complessivamente quindi abbiamo avuto un ottimo risultato. La nostra esposizione al rischio tasso, visto un contesto di tassi che ancora oggi non vede ridimensionamenti che sono attesi ormai da diversi mesi da parte della Banca Centrale Europea, anche se la curva a medio-lungo termine sconta già una flessione, rimanendo su livelli che sono comunque più elevati di quelli che venivano registrati 2 anni fa, la nostra esposizione oggi al tasso variabile è di solo il 4%, essendo il nostro debito per il 96%, quindi la quasi totalità, espresso a tasso fisso. Aggiungo a questo che al momento noi, in uno scenario di normalizzazione e avendo eliminato il debito bancario, essendoci costituiti al tempo stesso della flessibilità con delle linee di credito committed che ad oggi non stiamo utilizzando, non abbiamo previsione di fare nuove emissioni nel corso del 2024, quindi l'andamento del costo del debito in questo momento è assolutamente sotto controllo, anzi cerchiamo di ottimizzarlo ogni giorno per overperformare quelle che sono le nostre aspettative interne. Chiudo facendo un commento sul lato destro, vedete abbiamo gli indicatori che posizionano il nostro rating sia nei confronti di Standard & Poor's che nei confronti di Moody's, mi piace sottolineare, prendendo come riferimento l'indicatore di Standard & Poor's, che il nostro livello di rating, che non è mutato nell'ambito di questi ultimi 18 mesi nonostante le volatilità e anche gli impatti sulla nostra contabilizzazione statuto di quella che citava prima il Presidente Esecutivo, ci vede costantemente paragonati alle utilities italiane che sono operative al 100% nei mercati regolati, che quindi non hanno di fatto esposizione al rischio, e questo sicuramente testimonia anche il livello di credibilità e di fiducia e di apprezzamento dell'approccio prudente di gestione del rischio che caratterizza il nostro gruppo ormai da oltre 20 anni. Io mi fermo qui e ritorno la parola al Presidente per le slide successive.
Ecco, entriamo nelle determinanti delle aree di business. Qui vedete la parte dell'energy supply, vedete come, diciamo, a fronte di una crescita continua che ci accompagna dal 2020, il 2023 abbia una crescita straordinaria di circa 180 milioni in termini di EBITDA. Quello che mi piace notare di questa curva, come con alcuni di voi abbiamo già commentato, è che a prescindere dalla situazione dello scenario, quindi sia quando i prezzi salivano che adesso che stanno scendendo, il gruppo continua a macinare risultati e a crescere nella determinazione della contribuzione di quest'area. Se guardiamo le determinanti, qui abbiamo un contributo di circa 25 milioni sul mondo dell'energy efficiency e dei VAS, il mondo, diciamo, della commodity pura porta un contributo di circa 158 milioni, e di questi 158 milioni circa 90 derivano dal contributo della salvaguardia in termini differenziali rispetto all'anno scorso, proprio per effetto della gara che abbiamo vinto per il biennio 23-24 e che quindi ci accompagnerà anche nel 24. La restante parte è legata, diciamo, in maniera abbastanza equilibrata sia alla crescita dei clienti, come vedete nella parte destra. Abbiamo avuto un incremento di circa 300.000 clienti, particolarmente sul mondo dell'energia elettrica, sia al recupero di quei costi di modulazione che nel 22 avevano comunque penalizzato in parte il risultato, e quindi, diciamo, siamo andati a recuperare quei costi andando a rinnovare i contratti, trasferendo parte di quei costi ai clienti, ma soprattutto siamo in una situazione in cui, soprattutto nella fine dell'anno scorso, questi costi si sono assolutamente normalizzati, per cui sono aumentate le marginalità e si sono ridotti i costi. Questa attività, come vi abbiamo raccontato nelle precedenti occasioni, è un'attività che è in corso, si sta, diciamo, ormai arrivando al termine, e quindi qui vediamo la parte di contribuzione che abbiamo avuto nel 2023. Contestualmente a quello che vi ha fatto vedere Massimo prima, legato all'andamento del CCN, che si è ridotto di 600 milioni, la crescita di questi risultati ha riportato il ROI del mondo dell'energia a un numero attorno al 26-27%, in linea con quelli che erano, diciamo, le normali performance, anzi forse un po' meglio delle normali performance che questa area aveva prima, diciamo, del assorbimento di cassa che c'è stato l'anno scorso. Ora lascio la parola all'amministratore delegato Orazio Iacono, che ci racconta, diciamo, l'andamento industriale del business waste e delle reti.
Grazie Cristian, buon pomeriggio anche da parte mia. Contributo del Riambiental Molde Gruppo di quasi il 25%, ci preme appunto sottolinearlo, perché comunque la filiera ambiente è strategica per l'evoluzione costante della marginalità che viene garantita al gruppo grazie alla sua leadership a livello del mercato e a livello nazionale. Quindi il waste, come vedete nella chart a sinistra, sta da qualche anno vivendo un momento positivo di mercato e non conosce sosta, come vedete appunto da questa storia di crescita. Anche quest'anno ha fatto la sua differenza grazie alla leadership, grazie alla nostra capacità di offrire alle aziende sempre più soluzioni sostenibili, circolari, e quindi che sappiamo offrire noi e pochi altri. Il molde dell'area ambiente cresce quindi e sale fino a 353 milioni di euro. Qui c'è anche la parte di collection, quindi il business della collection ha quasi azzerato il costo di avvio delle nuove concessioni lunghe, che sono, vi ricordo, di 15 anni. Stiamo continuando ad aumentare la profittabilità anche di questa attività con efficienze e con allargamento di servizi, lasciando praticamente quasi intatta la marginalità, la crescita del treatment. Quindi coerentemente con quello che abbiamo visto con il piano, il business del trattamento continua la sua progressione. Qui vediamo nella chart di centrale, vedete che se sommiamo il delta perimetro con la crescita organica abbiamo 30 milioni di crescita che, lasciatemi dire, è tutta crescita strutturale. Quindi quasi 30 milioni più che hanno più che compensato il velin meno di quello che noi abbiamo indicato come one off, cioè quei benefici fiscali, che quei crediti d'imposta su energivori per un valore complessivo appunto di 13 milioni euro sul gruppo, che i risultati del 22 ne avevano beneficiato. Questo quindi è un buon risultato complessivamente, perché al netto dell'impatto inflattivo sui costi che abbiamo avuto, come potete immaginare, nell'anno 2023. A questa crescita quali sono i fattori che hanno contribuito? Quindi dicevo prima, questa variazione di perimetro che tiene conto della nostra controllata ACR Reggiani, che lo scorso anno è entrata nel perimetro della multi-utility e che ha portato un contributo importante, perché comunque ci permette di entrare, ci ha permesso di entrare in un settore, quello delle bonifiche, e in un altro settore in maniera più ampia, quello del Global Waste Management, che ci permette appunto di rafforzare la nostra leadership. Quindi una bellissima operazione e che in qualche maniera, insomma, sta performando molto bene, e quindi è con un backlog molto lungo e in continuo allungamento. L'altro tema è quello della nostra capacità di sviluppare volumi di rifiuti, grazie anche allo sviluppo della capacità del nostro parco impiantistico, che vi ricordo vale un centinaio di impianti. Nel 2023 è entrata in regime la nuova linea 2 di Trieste. Abbiamo messo in campo, così come avevamo raccontato nel piano industriale, le 8.000 ore del Waste to Energy di Modena, e quindi tutto questo ci hanno permesso di sviluppare e di svilupparci ancora di più sui mercati, quelli speciali, quindi utilities e industriali. Sta infatti crescendo la nostra attività di intermediazione quindi anche verso l'estero, che ci sta dando delle buone soddisfazioni. Quindi abbiamo saputo costruire una competenza negli anni che ci permette di poter dare una risposta anche a quei territori in cui non fuori dal nostro territorio di riferimento, che non hanno, che non hanno impianti, e questo ha rafforzato la leadership anche del nostro mercato in maniera direi importante, a 360 gradi, così come l'abbiamo riportato nella scheda. Passerei a questo punto alla scheda delle reti. Stiamo particolarmente soddisfatti delle performance che abbiamo ottenuto dalla filiera reti nel 2023, perché come ben sapete abbiamo gestito 2 anni, 22 e 23, che siamo riusciti a gestire e assorbire quasi pienamente la progressione dei costi, mantenendo sostanzialmente stabili i risultati, come vedete dal primo grafico sulla sinistra. A fronte di questo scenario regolatorio, le reti del gruppo hanno tenuto molto bene nel loro complesso, facendo leva su 3 elementi su cui vorrei soffermarmi: incremento degli investimenti, quindi incremento RAB soprattutto nel ciclo idrico. Poi, secondo punto che non deve mai mancare, è quella di estrazione di efficienza per mitigare l'effetto appunto dell'inflazione. Terzo, quindi questi investimenti ci hanno permesso di incrementare la resilienza delle nostre reti, che hanno saputo superare brillantemente anche quella emergenza che abbiamo avuto nel 2023 senza interruzioni di servizio e, lasciatemi dire, senza impatti negativi appunto sui risultati. Ovviamente questo anche sull'ambiente, perché abbiamo fatto uno sforzo incredibile per mettere in sicurezza le nostre comunità. Adesso, con il 2024, è arrivato l'anno appunto delle reti, perché il 2023 giocavamo in difesa, per poter capitalizzare tutti gli sforzi fatti fino adesso, perché viene riconosciuto quello che è l'aumento WACC che di cui abbiamo parlato anche nel mese di gennaio, fino a un medione di 110 basis point, e anche poi di riconoscimento dell'inflazione sia sui costi che sugli investimenti. Quindi lasciatemi dire che con questi risultati confermiamo appieno la traiettoria di piano e ci lascia molto soddisfatti. Ripasso la parola a Christian, grazie.
Eccoci qua, siamo arrivati in fondo di questa rappresentazione. Andrei alla parte conclusiva prima di lasciare a voi le domande, così abbiamo fatto una carrellata veloce e vi dà l'opportunità insomma di avere tempo per farci le domande. In sintesi, abbiamo chiuso l'anno con la maggior crescita di sempre, 200 milioni di euro in termini di EBITDA, che ci porta a traguardare quasi 1,5 miliardi complessivo. Dal punto di vista del rapporto PFN-EBITDA, o meglio anche della generazione di cassa, abbiamo ridotto il debito di 400 milioni, rapporto PFN-EBITDA a 2,56, e quindi con una grande flessibilità finanziaria per poter ulteriormente crescere e cogliere le opportunità. Sicuramente una grande crescita in termini di earning per share, abbiamo il 17% di crescita complessiva, anche qui siamo a una delle crescite più alte della nostra storia. Questo ci ha permesso, come vi avevamo già anticipato, di aumentare proposta di dividendo. Oggi il Consiglio d'amministrazione ha formalizzato questa proposta per l'Assemblea di 14 euro cent, con una crescita del 12% del dividendo, e poi è appena partito. Come sapete, al 1° di luglio avremo da gestire un incremento della nostra customer base consistente proprio per la fine della maggior tutela, che caricheremo sui nostri sistemi dal 1° di luglio, e inizieremo quella nuova grande opportunità di business che abbiamo costruito nel tempo. Ecco, questa è una rappresentazione che abbiamo dato abbastanza veloce. Adesso lascerei a voi per le domande, così abbiamo modo di entrare nei dettagli che preferite approfondire.
Buonasera, ingegnere Fabbri. La prima domanda è di Javier Suarez, di Mediobanca. Prego, Javier.
Sì, salve. Buonasera a tutti. Avevo un po' di domande. La prima è con rispetto ai risultati del 2023. Penso ci sia stato un livello di general provisions più alto delle attese. Ci potete aiutare a capire perché avete fatto queste provisioni in più alto durante il quarto trimestre del 2023? Qual è il rationale behind e che cosa ci dovremmo aspettare per il 2024 e poi? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è con rispetto al cash flow generation della società nel 2024. Mi interessa capire quale dovrebbe essere l'evoluzione del working capital absorption nel 2024. Se potete fornire un po' di visibility su quello sarebbe molto gradito. E la terza domanda mi interessa capire, facendo leva sull'ultimo commento del Presidente, le vostre ultime view sull'extra profitability del gruppo, questo ammontare di cliente che è stato allocato a ERA con la fine del regulator e regulated electricity market. Mi piacerebbe capire quali sono le leve manageriali che potete attivare dal 1 luglio e quali dovrebbero essere le dinamiche che permetterebbero a ERA estrarre additional profitability di questa nuova base cliente. Grazie.
Grazie, grazie per le domande. Allora, provo a rispondere sul tema degli accantonamenti del 2024, del 2023. Noi abbiamo, diciamo, chiuso l'anno chiudendo tutte le attività del super bonus. Questo ovviamente in logica prudente ci ha fatto aumentare un po' gli accantonamenti legati al super eco bonus che era una partita che si è chiusa, diciamo, in maniera diciamo, molto intensa nel finire dell'anno. Adesso andremo a vedere, diciamo, stiamo vedendo in questi mesi se queste prudenze sono state eccessive o, diciamo, coerenti. Per il momento siamo soddisfatti, diciamo, di quello che stiamo vedendo. Questo è sicuramente un tema. Sicuramente abbiamo anche accantonato qualche elemento in più legato al mondo dei mercati di ultima istanza. Questo non tanto perché stiamo vedendo un rischio, diciamo, incrementato nel corso del 2023, ma visto, diciamo, il contesto complessivo che c'è nel 2024, abbiamo preferito essere prudenti. Anche questo, diciamo, è un elemento che diciamo, di prudenza che ci siamo presi proprio per evitare qualsiasi tipo di sorprese che possano incorrere qualora le situazioni peggiorassero, e quindi abbiamo diciamo, visto queste partite. È chiaro che questi due titoli che diciamo, ho raccontato sono due titoli che, diciamo, nel 24 non ci saranno, come anche avremo benefici significativi dalla parte, diciamo, della diminuzione dei prezzi dell'energia, e quindi, diciamo, questo effetto ci ridurrà le svalutazioni ordinarie. Non abbiamo visto complessivamente per il momento tassi di unpaid in peggioramento. Sulla generazione di cassa per il 2024 poi lascio la parola ai colleghi. Sul tema della maggior tutela, qui il 1° di luglio arriveranno questi clienti. Noi cosa stiamo facendo? Beh, abbiamo già attivato, diciamo, sulla parte del territorio che oggi non è servito da noi. Ricordo che 2/3 di questi clienti arriveranno su territori e su aree che sono diciamo, presidiate dal gruppo, quindi dove abbiamo già le strutture. Lì siamo pronti e stiamo potenziando le strutture. Abbiamo già preparato un'offerta che stiamo pubblicizzando per i clienti provenienti dalla maggior tutela. Sulle altre aree stiamo costruendo la rete, anzi abbiamo già in alcune aree attivato le strutture che ci servono poi per gestire questi clienti. E cosa faremo? Dal 1° di luglio inizieremo già dai primi contatti a, diciamo, proporre a questi clienti servizi aggiuntivi, ma anche offerte, per esempio a prezzo fisso, proprio tenendo conto di questa grande discesa dei prezzi che c'è stata, e quindi, diciamo, per dare quel livello di sicurezza che questi clienti storicamente pensavano di avere avendo una tariffa che si chiama tutela, ma che in realtà si sono accorti di non avere. E quindi faremo queste proposte con prezzi fissi, ma anche con altre, diciamo, assicurazioni legate alla perdita del lavoro e spese mediche pagate. Quindi un'offerta che proprio proprio tiene conto di questo target di clienti particolarmente attenti ad avere la protezione dai rischi. Questo è, diciamo, un'attività che abbiamo avviato. Per il momento alcuni clienti ci stanno già contattando, pur non avendo ancora noi i nomi dei clienti, perché ancora non sono passati, però avendo pubblicizzato il numero verde, e anche su quelli stiamo già iniziando a fare attività commerciale. Quindi questo è tutta l'attività che stiamo preparando, che abbiamo fatto. Quindi l'obiettivo è arrivare al primo di luglio, anzi in realtà a metà giugno, quando avremo i nomi di questi clienti, proprio per iniziare tutte queste attività, oltre, diciamo, ovviamente a dare il benvenuto a questi nuovi clienti con la nuova società che li fornirà. Poi non so se sul cash flow 24 rispondi tu, Massimo. Grazie.
Allora, per quanto riguarda le proiezioni sul 2024, allora sicuramente stiamo vivendo un periodo ormai abbastanza lungo di normalizzazione dei livelli, dei prezzi, delle commodity energetiche. Questo ovviamente per noi ha un risvolto positivo sull'assorbimento di cassa, quindi quello che stiamo vedendo anche nei consuntivi dei primi mesi è sicuramente un effetto positivo. Diciamo che le componenti rilevanti dell'assorbimento di cassa o del rilascio di cassa da parte del working capital sono riconducibili all'effetto prezzi, e quindi la normalizzazione sicuramente, a parità di altre condizioni, continuerà a rilasciare un po' di cassa. Il magazzino, dove in assenza di particolari esplosioni dei prezzi o di politiche diverse da quelle dello scorso anno, ma visto il livello degli stoccaggi a fine stagione termica di quest'anno, non prevediamo tensioni sull'attività della stagione di stoccaggio del 2024, e quindi non dovrebbe essere un elemento che provoca nuovi assorbimenti di cassa. La terza componente, che non è marginale e che si collega a quanto ha detto prima il Presidente con riferimento anche ad alcune accantonamenti, fa riferimento alla gestione dei crediti fiscali legati al mondo del superbonus, che abbiamo saputo cogliere come opportunità per il gruppo, e questo implica che nel corso del 2023 avevamo avuto comunque un assorbimento di capitale circolante legato ai crediti che abbiamo tenuto in pancia e che in parte poi abbiamo ceduto a delle banche, ma che per la maggior parte tratteniamo al nostro interno, e iniziamo nel 2024 in maniera consistente a utilizzarle in compensazione della nostra tax capacity, e questo sicuramente, a parità di altre condizioni, ci genera un'aspettativa di ulteriore rilascio della parte di cassa da parte della gestione del capitale circolante. Questo ovviamente a parità di condizioni. Poi le discontinuità, siamo alla fine del mese di marzo, le vivremo anche nel corso dei prossimi mesi, e la gestione dell'ingresso di 1.100.000 clienti sicuramente avrà qualche impatto anche sul circolante, però riteniamo che per la chiusura dell'anno dovrebbe essere gestibile, soprattutto se i prezzi rimangono a questi livelli. Quindi, diciamo, outlook positivo rispetto ai riferimenti che vi abbiamo rappresentato nella chart 5.
E per essere al 100% sicuro di aver capito quello che state detto, con rispetto al general increase in provisions durante il quarto trimestre dell'anno, si può dire che gran parte di queste general increase in provision is a non cash item? Questo si può dire, o c'è una parte significativa che comunque è cash related?
No, non è cash item, sono, diciamo, accantonamenti sulla parte rischi, e soprattutto, diciamo, prima l'ho detto, diciamo, mettendo insieme i pezzi e dando un ragionamento di ragionevolezza. Se la domanda è anche cosa ci aspettiamo su questo totale ammontare per il 2024, beh, le cose che ti ho detto prima dicono sostanzialmente che ci aspettiamo una, diciamo, significativa diminuzione di questi capitoli, perché alcuni degli elementi che abbiamo ipotizzato, diciamo, non ci saranno più, altri miglioreranno, e soprattutto, diciamo, siccome siamo stati molto prudenti, contiamo che speriamo che la nostra prudenza sia stata come sempre molto, diciamo, prudente, no? Mettiamo così.
Ok, grazie mille.
Grazie a te.
La prossima domanda è di Emanuele Oggioni di Kepler Cheuvreux. Prego, Emanuele.
Buonasera a tutti, grazie per la presentazione e complimenti per i risultati. Anch'io ho qualche domanda. La prima, sempre riferita, partiamo dal 2023. c'è stato un tax rate un po' più basso dell'attese, quindi volevo capire la guidance per il 24, ma soprattutto legata a questo, all'aspetto fiscale, vorrei chiedere cortesemente se potete fornirci qualche dettaglio in più sui crediti fiscali che era in pancia per il super bonus, che immagino siano parecchie centinaia di milioni di euro, e che utilizzo ne farete se o chiaramente probabilmente anche riducendo la vostra stesso ammontare carico fiscale, quindi utilizzandole direttamente oppure in altro modo. Grazie, questa quindi è la prima domanda, diciamo. La seconda invece riguarda il settore dell'area dell'elettricità. Volevo capire quali erano i drivers di crescita del 2024, nel senso che sappiamo che avete vinto delle gare che davano beneficio inizialmente già nel 23, ma che poi continuano anche, ad esempio, nella salvaguardia, i due lotti sono anche per il 24, piuttosto che anche per la protezione graduale della supply per le microimprese, dura fino a marzo 27, quindi volevo capire qual era il livello incrementale di variazione year on year di questa dell'energy supply legato all'elettricità per il 2024, se possibile. E allo stesso modo avete citato nel comunicato stampa che nel caso del water sappiamo che non era possibile fino all'anno scorso, o comunque c'era un price cap legato all'incremento tariffario stringente che non permetteva un recupero pieno, completo dei costi inflazionati, dei costi energetici e dei costi derivanti dall'inflazione, e che invece dal 2024, come anche citate anche voi appunto nel comunicato stampa, possono essere recuperati perlomeno parzialmente, e quindi volevo capire anche in quest'area quanto vi aspettate di incremento tariffario e quindi anche di crescita dell'EBITDA, almeno in termini qualitativi, se è superiore di quanto a quella vista nel 2023 rispetto al 2022. Grazie.
Allora, parto io con la prima domanda. Allora, per quanto riguarda il tax rate, ovviamente il 2023 come valore consuntivo è il frutto anche di tutta una serie di attività di ottimizzazione che abbiamo cercato di perseguire, come facciamo sempre, cercando di massimizzare quello che è il potenziale di ottimizzazione del carico fiscale complessivo del gruppo. Per quanto riguarda la guidance 2024, in questo momento noi abbiamo un livello leggermente superiore, proprio perché queste logiche di ottimizzazione poi le costruiamo mese per mese, man mano che si sviluppano le opportunità. Per esempio, stiamo studiando la possibilità, se riusciamo, di cogliere anche qualche opportunità legata dalle nuove iniziative dell'industria 5.0, se applicabili e dove applicabili rispetto ai settori in cui operiamo. Per quanto riguarda il tema dei crediti fiscali, qui però mi sposto dal concetto di impatto fiscale, perché qua stiamo parlando dell'utilizzo in compensazione della liquidazione di imposte e anche di altre partite come le accise, ad esempio, che per noi hanno un valore molto importante. Sì, noi abbiamo complessivamente una strategia che completa una cessione al sistema bancario di un'ultima parte di crediti e poi il trattenimento all'interno del gruppo di un valore importante che ci consente di andare a compensare i nostri outflow a partire dal 2024 in misura marcata. Quindi stiamo parlando di compensazioni che superano abbondantemente i 200 milioni per i prossimi 4 anni. Questo non incide sul tax rate, ma incide sulla gestione finanziaria e ovviamente ottimizza, perché il 10% in più non lo retrocediamo al sistema bancario, ma lo tratteniamo noi. Quindi abbiamo trasformato un po' quella che era un elemento di cambiamento di contesto del sistema bancario, che aveva rallentato l'acquisto di crediti fiscali e comunque nei pochi casi in cui lo faceva a costi molto più elevati di quanto non facesse in passato, in un'opportunità di valorizzare l'importante tax capacity del gruppo ERA. Quindi questo è un po' il quadro complessivo sul mondo crediti fiscali legati dal 110%.
Chiarissimo, grazie.
Sì, allora per quanto riguarda, Emanuele, la parte, diciamo, water, sì, allora il conto è facile, considerando che c'è una crescita del FOI per quanto riguarda gli OPEX dal 2,4-2,8 e del deflattore per quanto riguarda i CAPEX dal 4,5 al 9,5, 23-24. Anche nel 24 abbiamo anche quell'anno 23 che, così come appunto stabilito dall'authority, conti fatti andiamo sopra i 45 milioni complessivi a livello di EBITDA, 48 se vogliamo essere precisi, sia per gli OPEX che per i CAPEX per entrambi gli anni.
Grazie, grazie Emanuele per le domande. Intanto vengo sull'elettricità che ci chiedevi sulla view sul 2024. Allora, come dicevo, qui abbiamo avuto il contributo della salvaguardia, diciamo, la gara che abbiamo vinto è per i due anni, quindi 2023-2024, quindi ci accompagnerà anche per il 24, e quindi i prezzi sono definiti. Qui, diciamo, il punto è, diciamo, quale sarà l'andamento dei volumi, se qualcosa in più o qualcosa in meno, però tendenzialmente la gara ci copre anche il 24. Questo, diciamo, come principale elemento legato al mondo delle gare. Poi se ampliamo un po' l'orizzonte, che non è solo l'energia elettrica, come ricorderete abbiamo vinto anche a fine del 2023 le gare sui mercati di ultima istanza gas, che ci vedono crescere la nostra posizione rispetto a quella che avevamo all'inizio del 23, soprattutto sul FUI, mentre sul default abbiamo mantenuto, diciamo, le stesse dimensioni, cioè il totale del mercato sostanzialmente. Quindi in questo quadro ci troviamo ad avere continuità sulla parte dei mercati di ultima istanza. Come, diciamo, abbiamo avuto occasione di discutere nelle presentazioni del piano industriale, diciamo, l'altro elemento che nel 24 avremo significativo è il continuare a crescere sulla parte di sviluppo del mercato. Come vi dicevo, continueremo a, diciamo, migliorare la nostra posizione relativamente agli shipping cost, perché se da un lato gli scenari vanno come quelli che stanno andando adesso, non avremo costo. Dall'altra parte abbiamo completato o stiamo completando l'attività, diciamo, di rinnovo contrattuale, che ci permette di recuperare anche questi costi nella misura, diciamo, un po' più alta di quelle che avevamo solite, quindi, diciamo, con una marginalità che si trasforma e che ci dà contributo. Dall'altro lato avremo, diciamo, questo, diciamo, effetto positivo di crescita che sarà in parte compensato, diciamo, dall'investimento che abbiamo fatto, diciamo, sui clienti di maggior tutela, e quindi, diciamo, una parte di questa crescita verrà diciamo, utilizzata per questo investimento sui clienti di maggior tutela. Questo, diciamo, il quadro, diciamo, un po' più di dettaglio. Poi non so se abbiamo soddisfatto le tue domande, se no faccene delle altre.
Tutto chiarissimo, vi ringrazio.
La prossima domanda è di Roberto Letizia di Equita SIM.
Buon pomeriggio, grazie, spero mi sentiate bene. Io avevo dei follow up sulle domande relative ai crediti fiscali per il 110 e volevo capire, ma la compensazione dell'utilizzo dei crediti per altre partite fiscali è già stata fatta anche nel 23, quindi per ammontari simili a quelle che ci avete citato per i prossimi tre anni, oppure nel 23 è stato utilizzato il factoring? E quindi volevo chiedere poi se invece quest'anno è stato utilizzato il factoring, anche perché visti i risultati molto buoni, immagino che possa essere uno strumento che assorbe gli oneri finanziari che dietro al factoring sono portati, quindi volevo capire se invece nel 24 factoring non ci sarà, utilizzerete credito fiscale e quindi ne vedremo un beneficio anche importante sugli oneri finanziari. Quindi volevo capire se questa è la dinamica in cui è stato gestito il 23 e il 24. E poi volevo sapere se potete darci alla fine il valore finale di quanto è stato il contributo dalla parte di Energy Savings che avete anticipato, ci avete raccontato negli scorsi mesi durante i mesi finali dell'anno, e quindi volevo capire alla fine nel 23 quanto è stato il contributo complessivo di questa posta, che è quella che poi dovrete compensare con le attività di crescita citate prima durante quest'anno. Grazie mille.
Scusa Roberto, io non ho capito l'ultima domanda, sinceramente.
Sì, diciamo l'ammontare complessivo delle attività di Energy Sales, tutta la parte quanto è stato alla fine, adesso si è chiuso l'anno, sì, magari sì, potete darci il numero ufficiale di contributo pubblicato, ecco questo qua.
Sì, sì, è perché si sente l'audio che va e viene, quindi diciamo eravamo nella parte negativa. Allora lascio a Massimo per la prima parte e poi ti rispondo io su questo.
Allora, per quanto riguarda la gestione delle compensazioni, questa diciamo che ha seguito anche la progressione di costituzione del cassetto fiscale, che ha avuto un'accelerazione molto, molto marcata nella seconda parte e verso la fine dell'anno 2023. Quindi noi diciamo nel 2023 abbiamo effettuato già delle compensazioni, ma la dimensione non è paragonabile a quella che abbiamo in mente di fare a partire dal 2024, man mano che il cassetto fiscale, come sapete, c'è un lead time da quando tutti i documenti vengono finalizzati, vengono inviati all'Agenzia delle Entrate e poi vengono resi disponibili nel cassetto fiscale. A quel punto si può iniziare l'attività di compensazione. Quindi noi abbiamo gestito nel corso del 2023 una parte di questo cassetto fiscale in cessione a degli istituti bancari e in parte li abbiamo compensati con la nostra tax capacity. Stiamo parlando di un quarto circa di quel riferimento che vi ho dato per gli anni dal 24 in avanti. Per quanto riguarda invece il finanziamento di questo tipo di investimento, come abbiamo visto in parte nella proiezione della costruzione del flusso di cassa del 2023, abbiamo in qualche modo gestito anche la logica di pagamento dei fornitori per andare ad alimentare un po' il finanziamento di questo tipo di attività nella seconda parte dell'anno, ricorrendo in qualche caso sporadico a degli affinamenti di cessioni di factoring, come dicevi tu, che in questo momento stiamo riducendo ai minimi termini proprio perché abbiamo la possibilità di assorbirli integralmente con la nostra struttura di generazione di cassa. Quindi diciamo che abbiamo anche in questo caso gestito progressivamente una crescita di investimento, finanziandola in parte con la liberazione di cassa del net working capital derivante dalla riduzione del magazzino e della riduzione dei prezzi. I prezzi stanno continuando a ridimensionarsi e questo ci aiuta nel riuscire a gestire questo investimento senza dover ricorrere ad altri strumenti e man mano che li porteremo in compensazione ovviamente anche la dimensione complessiva dei crediti si va a ridurre, quindi diciamo che nel giro di un paio d'anni dovremmo riportarla a livelli praticamente difficili da rilevare nella nostra gestione complessiva del circolante.
Dal punto di vista dell'impatto, diciamo, della dimensione del mondo del super ecobonus, questo è una dimensione che, diciamo, complessivamente ci ha portato nel 2023 un contributo attorno agli 80-90 milioni di euro a livello di EBITDA. Poi questo contributo è chiaro che scendendo nel conto economico si riduce, ma come vi spiegava poc'anzi Massimo, ci ha portato anche la necessità di fare qualche cessione di credito in più, che è una cosa che ci ha aumentato un po' il costo finanziario. Quindi diciamo una parte di questa attività del super ecobonus scomparirà nel corso del 2024. Perché dico una parte? Perché in realtà molte delle iniziative che abbiamo fatto hanno delle code con livello di detrazione fiscale più basso nel corso del 24, e quindi comunque avremo una carry over di una parte comunque di attività, per cui non è una voce che si azzera, ma è una voce che continua a restare, quindi diciamo ci permette di dare un contributo anche nel 2024. Non è nella stessa veste, ma in termini di contributo economico ce lo troveremo, ma soprattutto con poi un miglioramento della parte, diciamo, legate anche agli oneri finanziari, perché siccome non avremo più la cessione del credito fiscale, è chiaro che questo, che è un'opportunità che ci siamo tenuti in tasca, come diceva prima Massimo, per il futuro, perché comunque ha una buona profittabilità, non non graverà ulteriormente, diciamo, finanziariamente nell'anno, e quindi questo ci darà un beneficio anche sugli anni finanziari. Poi la materia è complessa, se non è stato sufficientemente chiaro possiamo
chiarissimo, aggiungere. Chiarissimo, grazie mille.
Ingegnere Fabri, non ci sono altre domande?
Bene, se insomma, pare che non ci siano altre domande, per cui vi ringraziamo per il tempo che ci avete dedicato, per l'attenzione. Poi Jens e Luca Cimatti sono a vostra disposizione se vi servono ulteriori chiarimenti e aggiustamenti. Grazie del vostro tempo, buon lavoro e ci rivediamo a maggio per i risultati della trimestrale. Prima di chiudere, diciamo, complessivamente, siccome molte delle domande sono afferenti al 2024, no? Anzi, diciamo che la quasi totalità era capire il 23 per sapere cosa succede nel 24, giustamente, quello che vi possiamo dire sul 24 è un punto diciamo abbastanza importante. Noi abbiamo approvato il piano industriale 2 mesi fa. Il 2024 è partito bene, non nel senso Dimmi, che non Luca. Abbiamo elementi di criticità diversi da che quelli che pensavamo, e se vi ricordate nel nostro piano industriale vi abbiamo dato evidenza financo degli utili, no? Con, diciamo, una curva di crescita progressiva degli utili che, diciamo, partiva dal 2023 e si chiudeva con una crescita continua fino al 2024. Quindi, diciamo, quello è quello che vi abbiamo dichiarato un paio di settimane, un paio di mesi fa, è il nostro piano industriale, siamo in linea con quell'attività e quindi continueremo a perseguire quello stream di crescita che abbiamo all'interno, diciamo, del piano industriale, che è il nostro commitment che abbiamo preso, diciamo, con voi 2 mesi fa quando abbiamo presentato il piano. Bene, ora vi ringrazio e vi saluto, diciamo, definitivamente, e vi auguro buon lavoro.
Hai sentito tutto questo?